a very significant moment of change.
Un procès historique, celui de l'assassinat de Thomas Sankara.
عمليه الاقتحام استمرت لعده ساعات.
Hoy como nunca debemos hacer valer nuestras libertades.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. L'intelligenza artificiale è come il nucleare. I tre soci fondatori di ChatGPT propongono la creazione di un'autorità internazionale, simile all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. L'intervista di Esteri. Nel 2022 la spesa militare globale ha raggiunto i 2.200 miliardi di dollari, 42 volte quanto necessario per fronteggiare le più gravi crisi umanitarie nel mondo, la denuncia di Oxfam in occasione della riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Le incursioni militari in territorio russo, una novità importante del conflitto ucraino. Focus sui cosiddetti partigiani russi, descritti dal Financial Times come gruppi legati al suprematismo bianco. Verso la Casa Bianca, questa sera Ron DeSantis lancerà la sua candidatura. Il governatore repubblicano della Florida farà l'annuncio su Twitter insieme a Elon Musk. Progetti sostenibili, la mitigazione dell'innalzamento del livello del mare per conservare l'agricoltura nelle zone costiere dell'Inghilterra. Romanzo a fumetti, Il viaggiatore distante. Il graphic novel di Otto Gabos. Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalle notizie, da una notizia che avete già sentito nei titoli. Solo nel 2022 sono stati raggiunti 2.200 miliardi di dollari in spesa militare. L'allarme di Oxfam, secondo cui si tratta di 42 volte gli aiuti richiesti dall'ONU per fronteggiare le più gravi crisi umanitarie nel mondo. Oxfam lo ha denunciato in occasione della riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, chiedendo l'adozione di politiche per salvare la vita delle persone che si trovano in zone di conflitto. Ai primi posti per vendita di armi ci sono Stati Uniti, Russia, Francia, Cina e Germania. L'Italia è sesta tra i grandi esportatori con il 3,8% del commercio mondiale. I conflitti nel 2022, secondo Oxfam, hanno portato alla carestia di 117 milioni di persone in 19 paesi e alla morte di 48.000 civili e lo sfollamento di 90 milioni di persone. Stati Uniti, Janet Yellen ha ribadito che il tesoro potrebbe finire le sue disponibilità per fare fronte agli obblighi finanziari il 1 giugno, data in cui quindi il paese potrebbe scivolare in default. Intervenendo a un evento del Wall Street Journal, la segretaria al tesoro ha spiegato che è difficile identificare con precisione il giorno in cui le risorse finiranno. Yellen ha aggiunto che sui mercati finanziari c'è stress e questo ci ricorda l'importanza di un accordo tempestivo sull'aumento del tetto del debito per evitare appunto il default.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Istituire un'autorità internazionale che possa ridurre il rischio esistenziale legato all'intelligenza artificiale, un po' come avvenuto con la creazione dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Questa proposta non è stata lanciata da un detrattore dell'intelligenza artificiale, ma dai soci fondatori di OpenAI, la società che ha creato il popolare software di ChatGPT. L'intervento sul sito della loro società è firmato dall'amministratore delegato Sam Altman e dai due cofondatori e soci Greg Brockman e Ilya Sutskever. Sentiamo Marco Schiaffino.
Quello di cui parlano è un rischio che è evidente a tutti gli addetti ai lavori, cioè quello di perdere il controllo nello sviluppo dell'intelligenza artificiale, di arrivare a una forma di super intelligenza artificiale che avrebbe una serie di ricadute negative a livello sociale. E più che concentrarsi sull'idea che noi ormai abbiamo assorbito anche un po' culturalmente, quella della super intelligenza artificiale che porta alla fine del mondo, alla distruzione dell'umanità, ci sono delle valutazioni più probabili da fare. Per esempio quella che nel momento in cui ci si trova a utilizzare un sistema di intelligenza artificiale estremamente evoluto, l'umanità tutta comincia ad avere meno competenze, perché a questo punto non ha più bisogno di fare delle cose, di inventare qualcosa, di sviluppare qualcosa, può affidare tutto all'intelligenza artificiale. Il tema della perdita di controllo è legato alla logica stessa di AI, come si sta sviluppando adesso. Perché? Perché l'intelligenza artificiale sostanzialmente è una sorta di black box, si chiama in gergo, cioè una scatola chiusa in cui nessuno vede più cosa succede. Quello che è accaduto è che siamo passati da degli algoritmi che erano in grado di analizzare dei dati e prendere delle decisioni, poi a degli algoritmi che erano in grado di analizzare i dati, prendere le decisioni e modificare i loro modelli di analisi sulla base del successo delle decisioni che avevano preso. Ora, con l'intelligenza artificiale generativa, che è quella di ChatGPT per banalizzare un po' il tema, abbiamo di fronte un algoritmo che è in grado di creare contenuti, addirittura programmare software, addirittura creare dei nuovi algoritmi di intelligenza artificiale. Quindi a questo punto ne avremo una scatola chiusa in cui non sappiamo più cosa succede, l'intelligenza artificiale evolve da sola e capire dove diavolo stia andando comincia a diventare qualcosa di importante e qualcosa che preoccupa anche il team di sviluppatori di OpenAI.
Il passaggio più inquietante è quando fanno la comparazione tra intelligenza artificiale e nucleare. Dicono che ci vuole un'autorità internazionale come quella istituita per l'energia atomica, e quindi stiamo parlando dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che ha sede a Vienna.
Sì, io credo che sia allarmante nel momento in cui gli stessi sviluppatori dell'intelligenza artificiale fanno questo paragone, perché noi sappiamo che l'ente per la gestione dell'energia atomica sostanzialmente è qualche cosa che ci aiuta a tenerci al riparo da una proliferazione di armi nucleari e quindi della possibilità di una catastrofe potenziale. Io credo che sia auspicabile tutto questo, perché nel momento in cui non si pone una regolamentazione all'intelligenza artificiale avremo dei problemi, e pensare di risolvere la cosa con delle semplici leggi è quasi impossibile. L'Unione Europea se ne sta rendendo conto, perché l'AI Act, che è la normativa sull'intelligenza artificiale su cui stanno lavorando, continua a subire delle revisioni mano a mano che la tecnologia evolve, e hanno già dichiarato in maniera estremamente cristallina che non si tratterà mai di un atto definitivo, ma di qualcosa che cambierà nel tempo. Quindi l'idea di avere un ente che se ne occupa è terribilmente utile. Sull'efficacia o le probabilità di fare qualcosa del genere io sono piuttosto scettico, anche se lo ritengo auspicabile, perché il primo passaggio sarebbe quello di andare da tutte le big tech e dire in buona sostanza che i loro algoritmi dovrebbero essere trasparenti, quindi rinunciare in buona sostanza ai loro segreti industriali, e quello è già abbastanza utopico. Ma il secondo piano sarebbe anche quello, a livello di nazioni stato, mettere intorno a un tavolo potenze come Cina, India, Stati Uniti, la stessa Russia, chi più ne ha più ne metta, e dirgli: dovete fare una regolamentazione che freni l'intelligenza artificiale, o perlomeno ne dia una regolamentazione rigorosa, rinunciando in buona sostanza a quello che sarebbe un vantaggio competitivo per loro nei confronti degli altri soggetti. Quindi stiamo parlando in buona sostanza di qualcosa che fa a pugni con lo scenario geopolitico economico che vediamo oggi.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 19.30.
Ucraina, un funzionario della direzione dell'intelligence militare di Kiev ha riconosciuto per la prima volta una forma di cooperazione con il corpo dei volontari russi e la legione Russia Libera. Lo scrive il Financial Times online a proposito delle operazioni di sabotaggio nell'area di Belgorod. Certo, ha detto, comunichiamo con loro, certo condividiamo alcune informazioni e si potrebbe dire collaboriamo anche con loro, ha detto Andriy Cherniak, questo è il nome del funzionario. Secondo il Financial Times la fonte ha escluso qualsiasi diretto coinvolgimento delle forze ucraine negli attacchi, spiegando che si tratta di una iniziativa portata avanti da russi. Il giornale precisa che i corpi dei volontari russi e la Legione della Libertà della Russia hanno finora rivelato poco sui loro finanziamenti, sui loro numeri e se quanto sostegno ricevono da Kiev. Tra gli incursori, sempre secondo il Financial Times e altri media internazionali, ci sarebbero militanti che provengono da un'area legata al suprematismo bianco, al neonazismo. Sentiamo Emanuele Valenti.
Le incursioni in territorio russo di questa settimana nella zona di Belgorod sopra Kharkiv rappresentano una novità importante del conflitto ucraino. Non si tratta della prima azione interna alla Russia contro lo Stato russo. Gli stessi gruppi coinvolti nell'operazione di questi giorni erano già entrati in azione in un'altra zona di confine, quella di Bryansk, nelle scorse settimane. Ma per le sue dimensioni si tratta di un'azione unica. Mosca ha detto di aver ucciso 70 miliziani e di aver respinto tutti gli altri in territorio ucraino. I gruppi coinvolti hanno detto che le cifre sono gonfiate, denunciano solamente 2 perdite. Le organizzazioni coinvolte, quelle che hanno rivendicato l'azione tra lunedì e martedì, sono 2, la Legione Libera Russa e il Corpo Volontario Russo. Entrambe fanno parte della Legione Internazionale che combatte in Ucraina contro le truppe di Mosca. Secondo il Cremlino si tratta di sabotatori ucraini. Secondo Kiev e secondo le stesse organizzazioni si tratta invece di gruppi formati esclusivamente da cittadini russi.
Мы такие же россияне, как и вы. Мы такие же люди, как и вы. Мы хотим, чтобы наши дети росли в мире и были свободными людьми, чтобы они могли путешествовать.
Le due organizzazioni condividono l'obiettivo di rovesciare Putin. Qui il portavoce della Legione Libera Russa rivendicava l'incursione di lunedì. E in quest'ultimo caso hanno operato insieme, ma hanno profili diversi, come ci spiega lo storico esperto di Russia Giovanni Savino.
Se la Legione Russa Libera ha matrice non ideologica, diciamo così, quindi ha al proprio interno tutti coloro che si oppongono a Putin, non si può dire lo stesso del Corpo Volontario Russo, che ha una radice di estrema destra. Il suo capo Roman Kapustin è noto come White Rex negli ambienti del neofascismo europeo, però queste organizzazioni non sembrano avere delle proprie unità all'interno della Russia. La Legione Russa Libera lo dice chiaramente, che chi vuole deve arruolarsi con loro, mentre il Corpo Volontario Russo sostiene che la battaglia si combatte in questo momento in Ucraina. Le azioni di sabotaggio all'interno del paese quindi non sono collegate a queste formazioni.
L'azione dimostra come il potere russo non sia in grado di controllare completamente il suo territorio e i suoi confini, anche se in questo caso ha giocato un ruolo importante l'effetto sorpresa. E come hanno già mostrato le diverse azioni di sabotaggio interno da parte di altre organizzazioni, le citava Giovanni Savino, ci dice anche come ci sia, seppur minoritaria e con una capacità di azione molto molto ridotta, un'opposizione a Putin. Ci sono poi 2 ultimi elementi importanti: il legame di queste organizzazioni con l'Ucraina e la posizione, sulle incursioni dall'Ucraina alla Russia, dell'Occidente. Vediamo il primo. Kiev ha negato ogni coinvolgimento nell'operazione di Belgorod, ma visto che le due organizzazioni combattono, dicevamo, in Ucraina contro la Russia e sono entrate in territorio russo da quello ucraino, è impensabile non ci sia una collaborazione, che non ci sia stata neanche in questo caso una collaborazione. Comprensibilmente il controllo dei servizi ucraini sul loro territorio è molto capillare. Oggi, per esempio, i 2 gruppi hanno incontrato in una zona di confine, lato ucraino, i giornalisti stranieri. L'Ucraina non ha mai rivendicato le azioni fuori dal suo territorio, vale anche in quest'ultimo caso. Si tratta di una specie di zona grigia. I vertici militari ucraini, ribadendo la piena autonomia delle 2 organizzazioni, hanno detto che ci saranno altri attacchi perché in Russia c'è chi non sopporta più Putin. il Financial Times ha citato un membro dell'intelligence militare di Kiev che conferma la condivisione di informazioni con i gruppi russi anti-Putin. Insomma, una specie di gioco delle parti. Infine, il secondo elemento, la posizione occidentale. Il Ministero della Difesa di Mosca ha pubblicato delle immagini che mostrerebbero i resti di alcuni mezzi militari americani utilizzati proprio durante l'incursione di lunedì. Washington non ha confermato e ha detto che non ha mai incoraggiato attacchi in territorio russo. Il Dipartimento di Stato ha ribadito che la strategia della guerra la decidono gli ucraini. Ma sappiamo bene, molto bene, quanto gli americani siano preoccupati dell'utilizzo delle loro armi in territorio russo. Lo hanno sempre ribadito in tutti i passaggi di questa guerra, ogni volta che hanno deciso di aumentare il loro supporto militare. Biden, come in fondo lo stesso Putin, vuole evitare un'escalation internazionale del conflitto. In ogni caso, per Mosca si tratta di un nuovo fronte che non può fare che il gioco di Kiev e dei suoi alleati occidentali. Probabilmente non credono che l'opposizione interna possa far cadere Putin, ma le azioni di questi gruppi vanno nella stessa direzione che loro perseguono sul campo in Ucraina: costringere il Cremlino a fermare la guerra o a trattare.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Il diario americano, sentiamo Roberto Festa.
Finalmente, dopo settimane di anticipazioni, di attesa, Ron DeSantis annuncia stasera la sua candidatura alla presidenza degli Stati Uniti per i repubblicani. Lo fa in un modo insolito e che ha già suscitato più di una critica tra gli stessi repubblicani. Lo fa infatti insieme a Elon Musk in una conversazione su Twitter che sarà moderata da David Sachs, che è un imprenditore dell'high-tech tra i sostenitori proprio di DeSantis. Non a tutti, appunto, è sembrata una buona idea lanciare la candidatura alla presidenza degli Stati Uniti insieme a Elon Musk, fondatore di Tesla, proprietario di Twitter, un miliardario dalle uscite spesso eccentriche, capaci di provocare controversie più che consenso. DeSantis deve avere comunque pensato che l'enorme seguito di followers che Musk ha su Twitter possa essere una platea interessante per il suo annuncio, e quindi i timori su eventuali colpi di testa dell'imprevedibile Elon Musk sono stati messi da parte. Dopo la diretta su Twitter, DeSantis farà comunque cose più tradizionali per un candidato alla presidenza, e c'è un'intervista a Fox News, un rally nella sua città natale in Florida, di Dunedin, un incontro con i finanziatori della campagna, della sua campagna elettorale a Miami, e un tour quindi dei primi stati a votare per le primarie repubblicane a partire dal prossimo febbraio. A questo punto DeSantis dovrà non più essere il candidato ipotetico, la possibile alternativa a Donald Trump. Dovrà invece mostrare le sue doti reali di leadership, la capacità di coalizzare il partito repubblicano attorno ad un progetto alternativo a quello di Donald Trump. E qui per lui probabilmente iniziano le difficoltà. Anzitutto DeSantis parte in questa campagna elettorale con un distacco notevole nei sondaggi, tra i 30 e i 45 punti rispetto a Trump. La sua popolarità tra gli elettori repubblicani non può quindi essere lontanamente paragonata a quella dell'ex presidente. Di più, DeSantis non ha mai mostrato doti politiche particolari, non è un grande oratore, non ha la capacità di entrare immediatamente in sintonia con il suo elettorato. Ancora, DeSantis inizia politicamente questa campagna alla destra di Donald Trump. In Florida, di cui è governatore, ha scatenato una guerra culturale che negli ultimi mesi ha creato ogni genere di controversia, di polemica. Ha fatto approvare leggi contro gli omosessuali, contro l'aborto, per lo smantellamento di qualsiasi regola nel controllo delle armi, per la soppressione del voto delle minoranze, per bandire i libri che a scuola parlano di razzismo. La sua furia reazionaria lo ha messo in contrasto con la Disney, che alla fine ha annullato un progetto di investimenti miliardari in Florida proprio per i contrasti con DeSantis sulle sue politiche anti-gay. DeSantis peraltro era diventato particolarmente popolare in Florida per la capacità di favorire l'arrivo di multinazionali, società dell'high tech, finanza, business vario. La brutalità delle sue prese di posizione sui temi dei diritti rischia però a questo punto di danneggiarlo pesantemente. In conclusione, l'impressione è che DeSantis sia stato un candidato più immaginato che reale, più desiderato che davvero efficace, desiderato da una parte del Partito Repubblicano e del mondo conservatore, che teme il ritorno di Donald Trump e che quindi si è buttato su una possibile alternativa. Al momento però De Santis appare troppo a destra, troppo inviso a donne, giovani, minoranze per rappresentare un'alternativa davvero plausibile a Trump. La sua speranza, in effetti, più che nelle sue reali qualità, risiede nei limiti dell'avversario. Solo il montare dei guai giudiziari di Trump potrebbe probabilmente rendere Ron DeSantis il candidato repubblicano su cui puntare per le presidenziali 2024.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Il momento delle rubriche del mercoledì, partiamo con il graphic novel, sentiamo Luisa Nanipieri.
Tra la pubblicazione del primo e del secondo volume de Il viaggiatore distante di Otto Gabus all'anagrafe Mario Rivelli sono passati 6 anni e l'arco cronologico coperto da questo romanzo a fumetti, che si svolge tra una riva e l'altra dell'oceano, è ancora più lungo. Il primo volume, Atlantica, si apre nel 2000 con un viaggio nella New York in cui ancora svettavano le Torri Gemelle. Il secondo, Empire State, comincia nel 2019 con uno dei sogni, o meglio incubi di paternità, che intervallano tutta la narrazione. Il protagonista, alter ego in gran parte biografico dell'autore, inizia la storia raccontandoci il suo trasferimento negli Stati Uniti, dove viene accolto dalla famiglia e dal quartiere italo-americano in cui è cresciuta sua moglie. Qui gli anziani parlano un pidgin calabrese tutto loro e le famiglie organizzano matrimoni all'italiana con feste esagerate e danze scatenate, celebrando una tradizione che hanno reinventato alla salsa americana. Mescolando storie familiari e globali, autofiction, sfondi noti come il Central Park e Ellis Island, a quelli meno noti dello stato di New York, momenti comici, ma anche un filone noir improbabile che evoca alcune scene di C'era una volta in America, Gabus condensa in meno di 400 pagine 20 anni di vita tra due continenti. E in realtà anche di più, come quando racconta la Calabria dei suoceri riportandoci ai tempi in cui si decideva se emigrare in Germania o in America in cerca di fortuna. Da grande osservatore lo fa dando molto spazio ai piccoli dettagli della vita quotidiana, come gli scaffali dei supermercati, il momento in cui la TV annuncia l'invasione dell'Iraq o l'ostinata ricerca del caffè medaglia d'oro, quello buono, da parte della nonna ultranovantenne, che è l'essenza stessa della casa dove, assieme al suo primo figlio, nacque anche la voglia di scrivere questo romanzo. Un romanzo che è un po' un diario di viaggio di un viaggiatore distante, appunto, perché è costruito a partire da schizzi e tavole fatti nell'arco di una vita e poi tagliati, riscritti, riassemblati, in parte smussati. E anche perché Gabus viaggia continuamente nel tempo e tra i luoghi mentre elabora delle questioni intime ed esistenziali, vagando con la mente nella sua Sardegna natale mentre è sulla metro newyorkese o ritrovando con l'aiuto di un figlio adolescente un vecchio album da disegno in un garage statunitense, quando è ormai tornato in Europa da anni. E anche attraverso i sogni e gli incubi, specchio delle sue paure di padre che esorcizza e rielabora mettendoli nero su bianco. I due libri si possono leggere separatamente, ma l'autore è riuscito, a distanza di anni, a creare un romanzo in due parti che conserva l'unità narrativa. Certo, il tratto è un po' cambiato, ma la decisione di continuare a mescolare chine, acquerelli e matite, anche se digitali, e di mantenere la bicromia, permette di non sentirsi spaesati tra un volume e l'altro. Senza voler negare che il tempo passa, le sensibilità cambiano e con esse anche un po' lo sguardo su quello che è stato. Il viaggiatore distante di Otto Gabus, 2 volumi da 176 e 160 pagine in bicromia, Coconino Press, 18 e 20 euro.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Un brano per ricordarvi il concerto del venerdì 9 giugno a festa di Radio Popolare, concerto delle Negre Svert, un gruppo Icona della musica parigina a cavallo tra gli anni 80 e 90, nel cui stile convivono ritmi, suoni nordafricani, pop rai in particolare, gitani, la chanson française, ma anche il reggae e lo ska. Quindi Negres Vert alla festa di Radio Popolare venerdì 9 giugno 2023. Chiudiamo come ogni mercoledì con i progetti sostenibili. Prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Quasi 30 anni di opere contro inondazioni del mare per conservare agricoltura e nautica nelle zone costiere dell'Inghilterra orientale. Il Broadland Flood Alleviation Project è un'iniziativa pubblica e privata per l'adattamento climatico di questa regione a nord-est di Londra. È dall'inizio degli anni 90 che era stato osservato il deterioramento degli argini di questa zona ricca d'acqua, coltivazioni e molto frequentata da turisti, che già alla fine degli anni 80 aveva ricevuto uno status di zona protetta per l'alto valore naturalistico. Nel 1996 era stata definita una strategia per la mitigazione dell'innalzamento del livello del mare basata sull'incremento dell'altezza degli argini. Dal 2001 è iniziata una nuova fase che ha previsto l'uso anche di tecnologie basate sulla natura. Il territorio è stato suddiviso in 40 ambiti di protezione dalle inondazioni e su quasi 300 km di argini ci sono state varie tipologie di interventi, dal rafforzamento più naturale con argile su sponde e sul colmo fino alla ricostruzione con spostamento e nuova palificazione. Gli interventi sulle altezze delle sponde saranno continui, vista anche la tipologia soffice del terreno alluvionale. Il processo partecipato ha visto 1200 soggetti attivi, tra cui 500 proprietari terrieri. La collaborazione pubblico e privato ha visto sviluppare le soluzioni che, oltre a essere socialmente accettabili, hanno garantito più opportunità per tutti i soggetti. Oltre agli aspetti di sicurezza idraulica, delle produzioni agricole e dello storico turismo nautico, è stata incrementata anche la rete dei sentieri naturalistici. La biodiversità è aumentata grazie ai nuovi canneti, una delle soluzioni naturali usate dal progetto di adattamento all'erosione marina dovuta al cambiamento climatico. Ci sono stati disagi nelle fasi di cantiere, dalla perdita temporanea di aree verdi coltivate all'impatto dei nuovi argini, superati dal consenso ottenuto con il processo partecipato. A supporto dell'efficacia del Broadland Flood Alleviation Project c'è stata anche la resistenza delle nuove opere a livelli di storiche inondazioni disastrose.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.